18 minuti Radio Popolare, Popolare Network, sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte. Due appuntamenti molto importanti, uno diciamo una ricorrenza storica che riguarda gli Stati Uniti, il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, chissà se avrebbero immaginato che saremmo stati qui a parlarne con un personaggio come Trump che mette in discussione, rischia di smontare i principi su cui ci fu la dichiarazione di indipendenza all'epoca. Domani è 4 luglio. E l'altro invece più prosaico, però politicamente molto importante, è il vertice della NATO che si apre ad Ankara in Turchia. Parleremo di queste due cose qui nella prima parte dell'Orizzonte. E quindi subito in America, negli Stati Uniti, con Marina Cattuccia a New York. Buonasera, anzi buongiorno per te Marina.
Ciao Luigi, buonasera ascoltatori, siamo qua.
Fa molto caldo, vero, anche da voi?
Si muore, sono 41 gradi oggi a New York. Come molte altre newyorkesi, ho fatto la spesa ieri e ho detto ci vediamo domenica, perché nessuno uscirà. E questa cosa va a incidere direttamente sulle celebrazioni dei 250 anni, perché non è che riguarda New York, riguarda tutti gli Stati Uniti, ma soprattutto la costa est, sai, dove c'è anche Washington.
Esatto, dove ci sono le celebrazioni. Chissà se i negazionisti climatici diranno che è colpa delle scie chimiche, come stanno facendo qui, stanno dicendo che è colpa dell'ingegneria climatica.
Oh no, secondo me diranno che è colpa dei comunisti, perché tanto ormai sta diventando la prassi, no? Il tic di risposta automatica, perché in effetti potrebbe anche essere, visto che queste celebrazioni dei 250 sono diventate una celebrazione proprio di Trump stesso, ma l'ha voluto lui, perché c'era un comitato per fare questa celebrazione e questo comitato era stato formato nel 2016, quindi in tempi non sospetti, da un gruppo bipartisan composto da chiunque, cioè politici, cittadini, organizzatori di eventi, per fare una festa. Poi Trump al 29 gennaio 2025 ha detto ma sai che? Ci voglio mettere mano io, e ha fatto un altro comitato sempre per questa stessa data, e dove ha, come dire, applicato una sobria estetica alla Simpson dei tempi d'oro, e quindi ha esteso queste celebrazioni in una maniera inverosimile, includendo cose come il passaporto in edizione speciale con la sua effigie stampata sopra, e poi le patatine della libertà del Maine e altre, insomma, cose di questo spessore politico e simbolico, che ovviamente la pool di Washington tutta ridipinta in azzurro bandiera americana, di cui abbiamo parlato per settimane, perché si è iniziata a scrostare, si è riempita di alghe, in questo momento è transennata, il simbolo della libertà e del colore della mia.
Di che colore è adesso?
Verdastro, sembra un po'.
Comunque Marina, ogni tanto mi sorprendo della sintonia che abbiamo, perché hai citato i Simpsons, che citavamo anche qui in riunione di redazione, pensando insomma siamo una puntata dei Simpsons, quello che accade in queste ore. Ad esempio oggi lui va al Monte Rushmore, dove non ha rinunciato a sognare che ci sia anche il suo faccione scolpito.
No, assolutamente, dove ha ripristinato i fuochi d'artificio che erano stati cancellati da 5 anni per timore di incendi, quindi se questa deve essere una vera e propria puntata di Simpson so già come potrebbe andare a finire. Esatto, poi ma sui fuochi d'artificio, ma qua c'è un capitolo a parte, perché ha speso non so quanti, tipo 860 milioni di miliardi di bilioni di soldi per fare un festival di 40 minuti di fuochi d'artificio sul fiume a Washington. Anche questo in una totale controtendenza, perché i fuochi vengono via più cancellati man mano che passano gli anni, i mesi, le ore, perché il loro impatto ambientale è ormai dimostrato. Quindi vabbè, vuoi fare i fuochi, fai i fuochi, ma fa una cosa simbolica, fanne un quarto d'ora, 40 minuti. Perché l'obiettivo dichiarato, quelli di battere i fuochi più lunghi del mondo, lo
Sì.
spettacolo di fuochi d'artificio che è stata fatta tipo nelle Filippine per un capodanno. Cioè, quindi manco una cosa interamericana, proprio una cosa di
Deve
pigna.
battere le Filippine e certi festival del sud Italia, probabilmente, dove insomma, non si sa molto, non ci sono molte notizie, ma secondo me vanno più lunghi che i 40 minuti. Nel frattempo, io ti volevo chiedere due cose prima di passare alla domanda, invece quella di sostanza che riguarda la NATO. Cos'è questa cosa delle capesante? Non l'ho capita.
Ma guarda, neanche io onestamente, le capesante mi sfuggono. Che cos'è questa cosa delle
No, dice che
capesante? Io non
lui
posso distrarmi un
Trump
attimo.
garantirà sempre ai pescatori di capesante la massima libertà di azione perché i comunisti gli vogliono evitare la pesca delle capesante. E l'altra cosa che mi ero segnato invece di queste ore a proposito della puntata dei Simpson è il video fatto con l'intelligenza artificiale in cui attacca, blasta le star di
Meraviglioso.
Hollywood.
Sì. Certamente, ma no, ma c'è stato proprio un grondare di video con l'intelligenza artificiale, c'è cioè questo dove blasta le star di Hollywood, in questo momento lui ce l'ha a morte con l'establishment dell'entertainment perché gli hanno dato tutti i forfè a questo suo meraviglioso spettacolo che dura 2 mesi, che è tutto incentrato su di lui. E ne ha fatto anche un altro, prima parlavamo noi in apertura della qua. Il più negazionista del mondo si trova a farsi una festa mentre c'è l'allerta clima più grande della storia degli Stati Uniti e lui ha fatto un video di se stesso in versione medico dove dà consigli, dice sono il dottor Trump su come fare per, insomma, bevete tanto, mangiate la frutta, non uscite nelle ore più calde, però vestito da medico con tanto di stetoscopio al collo è uscito proprio sui feed della White House.
Senti, invece la questione di sostanza per quanto riguarda noi e la NATO, lui è tornato a prendersela con i propri alleati e infatti noi qui ci chiediamo, chissà se Meloni ci va a farsi trattare male un'altra volta da lui ad
Beh, già
Ankara.
non è andata alla festa a Roma, che il 4 luglio l'ambasciata la festeggia il 2 luglio e la Meloni ha detto c'ho da fare, non posso venire, mi dispiace. Già è successo questo. Però ad Ankara si vedrà se il patto atlantico regge, non regge, come regge, con che equilibri, perché Trump ci va arrabbiatissimo in quanto l'Europa gli ha negato le basi per poter continuare
Certo.
l'operazione in Iran. Quindi lui ci arriva così, sono 2 giorni che continua a mandare post su Truth Social dicendo che non va bene che loro spendono, che gli Stati Uniti spende per la NATO più di chiunque altro e che non riceve niente in cambio e che tutti gli stati a cui si è rivolto gli hanno sbattuto la porta in faccia, che non può essere trattato in questo modo. Quindi lui ci arriva con già come dire, un desiderio pregresso di tempi molto più calmi di questo, in cui vedeva la NATO come qualsiasi altro accordo multilaterale, come un utile orpello residuo del Novecento. Adesso su questo si appoggia una rabbia per una guerra che ha perso e che continua a perdere ogni giorno. Quindi ad Ankara ci arriva con questo tipo di approccio e si trova di fronte un'Europa che è un po' famelina perché il segretario generale dell'Europa ha una posizione completamente prostrata nei confronti di Trump, ma i singoli stati non possono neanche permettersela questa posizione perché
Abbiamo
devono rispondere al proprio elettorato.
visto il trattamento che paesi come la Spagna stanno ricevendo. Grazie Marina Cattucci da New York, ti saluto, buon lavoro.
E a presto, state
E
presto.
sempre sul vertice NATO, invece adesso vi propongo anche le relazioni in relazione al nostro paese, questa intervista di Michele Migone con il vice direttore di Repubblica Gianluca Di Feo.
Cosa c'è sul tavolo di questo prossimo vertice ad Ankara? Cioè, qual è la portata di questo appuntamento?
Ma le aspettative è che sia una portata storica perché gli Stati Uniti dovrebbero comunicare in maniera formale al massimo livello politico, cioè Donald Trump, quelle che sono le loro strategie future sull'Europa, che secondo le indiscrezioni prevedono un taglio consistente e rapido non soltanto delle forze americane schierate in Europa, ma anche di quelle che interverrebbero in caso di crisi. E quindi poi al taglio statunitense dovrà corrispondere una discussione sugli impegni europei per supplire a questa riduzione di forze.
Questa riduzione di forze già si conosce, si hanno indiscrezioni?
Ci sono delle indiscrezioni, ma come tutto ciò che riguarda l'amministrazione Trump, finché non parla Trump è tutto in discussione, è tutto in sospeso. Le cose che sono state in qualche maniera comunicate a livello militare e non politico sono una riduzione della presenza a quella militare terrestre, a quello che era il 2022. Quindi prima che l'invasione russa dell'Ucraina trasformasse il fronte orientale in un fronte dove le tensioni sono altissime. Ciò significherebbe circa 5.000 militari in meno di oggi. Allo stesso tempo, invece, si prospettano tagli molto più forti su quelle che sono le componenti americane che interverrebbero in Europa in caso di crisi. Lì si parla di una riduzione significativa di aerei da combattimento, di mezzi corazzati, sottomarini, tutte cose a cui dovrà dare una forma di sostituzione l'Europa. Alcune dichiarazioni di massima sono già state formulate, ad esempio, Germania e Olanda costituiranno un corpo d'armata per garantire, in caso di crisi, la difesa delle Repubbliche Baltiche. Ecco, questa garanzia non è una garanzia teorica, significa allestire le basi, preparare gli uomini, creare gli strumenti, quindi sono anche le garanzie sulle, vengono chiamate capacità da fornire in caso di crisi, richiedono investimenti molto importanti.
Questo annuncio, se dovesse essere, diciamo, nei termini in cui tu ci stai raccontando, quanto renderebbe più debole la NATO?
Dipende dalle tempistiche dell'annuncio. In questo momento diciamo che il segnale politico è un disinteresse americano per l'Europa, però questo disinteresse sarà reso manifesto dai toni che userà Trump, e non escluso che Trump decida dei tagli superiori a quelli prospettati oggi, ma soprattutto è la questione di in quanto tempo si faranno questi tagli. Ad esempio, è stato previsto nell'ultimo vertice NATO che alcuni comandi europei dell'alleanza passino dal controllo americano al controllo di paesi NATO. Tra questi c'è il comando di Napoli, un comando che viene chiamato JFC, che è quello che decide e gestisce molte missioni NATO. Quello passerà all'Italia e quindi noi dovremo prenderci carico di fornire il comandante, gli staff, tutto il personale sostituendo quello americano. Si era parlato che questa transizione avvenisse in 3 anni, adesso invece circolano rumors che ipotizzano che avvenga in un anno, quindi con dei tempi molto più veloci e degli investimenti che vanno trovati subito.
Ecco, ma molto si è detto sull'articolo 5, l'Europa, possibili minacce russe sui Baltici.
Allora,
Di tutto questo, ad Ankara cosa può venire fuori?
finora gli americani hanno sempre ribadito il rispetto dell'articolo 5, lo hanno ribadito soprattutto su quelli che sono gli aspetti della tutela nucleare, e cioè il fatto che in caso di un attacco nucleare o della minaccia di un attacco nucleare ci sarebbe lo scudo del nucleare americano, che in parte viene condiviso con gli alleati europei. Si tratta di quelle bombe atomiche, bombe nucleari tattiche a caduta libera, quindi degli strumenti piuttosto antichi perché l'aereo deve andare a tirarle su per il bersaglio, che sono schierate in Italia, in Olanda, in Germania, in Belgio, in Turchia e adesso anche in Inghilterra, che in caso di guerra verrebbero consegnate agli aerei dei paesi dove si trovano. Quindi, per esempio, da noi ci sono queste bombe nucleari a Ghedi, in provincia di Brescia, custodite da personale americano e verrebbero montate su aerei italiani del sesto stormo dell'Aeronautica Militare. Quindi, articolo 5, finora hanno detto che non si tocca lo scudo nucleare, però questa decisione di ridurre l'invio di truppe in caso di crisi di fatto va a svuotare una parte dell'articolo 5, perché nel momento di una crisi, nel momento di un conflitto, gli americani sono disposti a dare meno. E quindi si riduce la deterrenza, cioè la minaccia che dovrebbe dissuadere gli avversari da compiere azioni ostili, che viene garantita dall'Alleanza Atlantica. Poi, anche l'articolo 5 non è un automatismo, ma va ratificato dai singoli paesi. E quindi oggi chi può garantire che Trump sarebbe disposto a impegnarsi in un conflitto per difendere l'Estonia? Boh, i dubbi sono molto forti in tutta Europa.
Per quanto riguarda invece l'Italia, che è stata, diciamo, al centro di critiche di Trump, questo vertice della NATO che cosa può significare? In realtà sappiamo che il governo è diviso sulle spese militari, aumentare o non aumentare. Come ci arriva l'Italia a questo appuntamento?
Ci arriva con una cosmetica dei bilanci in cui ci presentiamo sostenendo di aver aumentato la spesa per la difesa al 2,8. In realtà questo aumento è stato realizzato in gran parte inserendo nelle spese per la difesa quelle che sono spese per la sicurezza. Per capirci, i carabinieri fanno parte del Ministero della Difesa, ma poiché non si occupano o si occupano solo in minima parte di attività militari, le loro spese sono sempre state tenute fuori da quelle che erano le spese per la difesa, perché servono per la sicurezza. E allo stesso tempo questo vale anche per la Guardia Costiera, che ha un rapporto con la Marina Militare, però dipende dal Ministero delle Infrastrutture di Salvini e non ha o attività militari, se non in parte poco ristretta. Inserendo spese di questo tipo, noi siamo arrivati al 2,8. Prima cosa, bisogna vedere se gli alleati accetteranno questa nostra mandracata, come si dice a Roma, cioè aver trasformato all'improvviso tutti i carabinieri e tutta la Guardia Costiera in forze combattenti e non più come forze dell'ordine. Secondo, comunque l'Europa, mentre quell'accordo di cui si parla tanto, dell'impegno a spendere una certa percentuale del PIL nella difesa, impegno che la Meloni ha ratificato, ha ribadito anche nel vertice Berlino la scorsa settimana che arriveremo entro il 2030 a spendere il 3,5, che è una cifra ancora più alta. Però al di fuori di questi impegni sulla spesa, la NATO richiede a ogni paese di fornire delle capacità, cioè richiede qualcosa di concreto, vuole che ogni paese dia un certo numero di forze corazzate, navi, aerei, e su questo il problema italiano è senza fondi ed è difficile fornirle, perché costano, cioè due brigate corazzate richiedono un acquisto di mezzi corazzati che il governo Meloni ha approvato per, vado a memoria, 12 miliardi di euro. Ci sono questi 12 miliardi, non 12 miliardi da spendere subito, da spendere in più rate, ma comunque vanno spesi. Ci sono? Non mi sembra. E in quello si apre il dibattito su questi prestiti europei safe che si presentano come molto vantaggiosi perché hanno tempi di restituzione molto 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 lunghi, 40 anni, e hanno dei tassi molto molto bassi e che sono vincolati all'acquisto di armamenti europei. Il governo attualmente non sembra intenzionato a prenderli, lo fa per una ragione di bilancio, lo fa anche per una ragione elettorale, perché le spese militari in Italia sono altamente impopolari a destra come a sinistra e ormai siamo in campagna elettorale e nessuno si vuole assumere responsabilità. Il problema però è che la Presidente del Consiglio ha ribadito degli impegni internazionali e poi i partner internazionali ci chiederanno dove stanno le risposte, quello si vedrà.
E 21 rientriamo, insomma, lunga pagina sugli Stati Uniti e il vertice della NATO. Adesso vediamo in Italia con una storia che viene da Prato, Massimo Alberti in studio. Ciao Massimo.
Buonasera e torniamo ad occuparci di Prato perché, come dire, è una di quelle zone d'Italia piuttosto simboliche sul modo in cui si lavora e sul modo in cui si tratta il lavoro. Ne abbiamo parlato spesso di quello che succede nel distretto del tessile di Prato, fatto di aziende piccole, medie e grandi, con situazioni di vero e proprio sfruttamento, dove si lavora 7 giorni su 7, anche 15, 16, 17 ore, dove da un po' di anni però, in particolare un sindacato di base, il Sudcobas, sta facendo questo tentativo, peraltro spesso anche piuttosto riuscito, di sindacalizzare lavoratori, soprattutto migranti, all'interno delle aziende, cercando di portare orari umani, lavori regolari, contratti regolari e così via, e spesso c'è da dire anche con un certo isolamento delle istituzioni. Oggi andiamo a Seano, che è vicino a Prato, perché perché qui da diversi giorni, da un paio di settimane, è nata una vertenza in un'azienda che si chiama H, è una grossa azienda di logistica che distribuisce in Europa i capi per i pronto moda prevalentemente cinesi, è in custodia giudiziaria per frode fiscale da 71 milioni, i titolari sono a processo per caporalato, il 20 giugno annuncia la chiusura, da lì parte un presidio a cui oggi succede questo.
Un'azienda che ha fregato 70 milioni di euro allo Stato!
Portare via con il pulmino!
Ma che cazzo!
Gli in sciopero che sono stati menati! No.
Ma che problemi avete? Ma che problemi avete? Provvedimento della volontà giudiziaria!
Ecco, nell'incredulità di sindacalisti e lavoratori presenti, il presidio viene sgomberato 2 giorni dopo che si era aperto in provincia un tavolo per cercare di normalizzare la situazione. C'è da dire che 10 giorni fa 250 imprenditori cinesi hanno attaccato il picchetto, calci, pugni, spranghe e bastoni, cercando di sbloccare quelle merci che i lavoratori per protesta bloccavano. Ci saranno stati anche 3 arresti. E oggi appunto questo sgombero inatteso e del tutto inspiegabile per cercare di permettere di portare via quelle merci. E c'è anche da dire che per una delle prime volte ci sono state anche delle reazioni politiche che sono arrivate fino in Parlamento, con alcuni deputati dell'opposizione, Emiliano Fossile, sindaco di Campi Bisenzio, Grimaldi di AWS, che insomma hanno criticato la fermezza che si è utilizzata verso i lavoratori invece verso un'azienda che lavorava nella illegalità.
Abbiamo Luca, diciamo, Toscano dei Cobas, da Sud Cobas Prato. Buonasera Toscano.
Buonasera a tutte e tutti, grazie.
Intanto vi hanno rilasciato, perché erano arrivati addirittura col pulmino per portarvi in questura.
Sì, stamattina così è iniziata la mattinata, alle 7 qui c'erano più di 100 poliziotti e pulmino della polizia, dopo aver trascinato sull'asfalto lavoratori, sindacalisti, tutti sul pulmino e tutti in questura. Così è iniziata questa giornata che credo sia una delle pagine più brutte della storia di questa città.
Ecco, e ora, come abbiamo raccontato un po' la storia di questa azienda e di questo paradosso, il mondo un po' al contrario, credo che lo possiamo definire, era una delle cose che gridavate anche voi durante lo sgombero, perché è abbastanza incredibile che si sia colpiti voi oggi e non un'azienda che, come dicevamo, peraltro è in corso a un processo e che cerca di fare quella cosa, anche questa già vista più volte a Prato, sostanzialmente di scappare con i soldi dopo avere evaso e sfruttato il lavoro.
È assolutamente così, diciamo che in questo momento è difficile veramente trovare una giustificazione a quello che è accaduto e che in realtà sta accadendo. Oggi lo Stato ha deciso di spiegare e investire anche risorse economiche importanti, qui ci sono decine di reparti di polizia, di carabinieri, per impedire l'esercizio del diritto di sciopero in un'azienda che non ha pagato 71 milioni di euro al fisco, in un'azienda che, come dicevate già voi, è sotto processo per caporalato e sfruttamento e lesioni, perché guardate, quei lavoratori che oggi sono finiti in questura, quei lavoratori che in queste 2 settimane sono state fuori ai cancelli a difendere un posto di lavoro, sono le stesse persone che dal 2023 al 2024 ciclicamente sono state aspettate sotto le loro case quando staccavano il turno notturno delle 3:30 di notte e venivano presi a sprangate da dei comando che venivano mandati dal loro caporale, che fino a quel momento aveva gestito in questo modo qui la forza lavoro. E oggi è dell'incredibile quello che sta accadendo, è un segnale inquietante, pericoloso, che deve preoccupare tutti. perché oggi è come se si stesse dicendo che lo Stato sta dall'altra parte.
Ecco, il problema è che queste vicende a Prato, l'abbiamo già raccontato più volte, si ripetono in continuazione. A volte c'è un po' più di interesse anche della politica, delle istituzioni che ci stanno intorno, a volte no. Sembrava che l'arrivo in procura di Luca Tescaroli avesse iniziato con quella pratica che abbiamo visto anche a Milano da parte del PM Storari, a provare a scardinare un po' di meccanismi. Ogni volta che succede un fatto come questo sembra però di ricominciare un po' da capo.
Ma sì, direi che un fatto come questo offusca tutto il resto, vanifica tutti gli altri sforzi. E quello che sta accadendo, come dici tu, accade spesso questo. Lo sfruttamento è un fatto sistemico, è un fatto che riguarda migliaia di aziende e decine di migliaia di operai. Queste sono le misure, non parliamo di alcuni casi, parliamo di un sistema produttivo che si è costruito nei decenni sull'illegalità e sullo sfruttamento, sul caporalato e sullo sfruttamento dei lavoratori stranieri. E quello che sta accadendo negli ultimi anni è sempre di più, è con una grande accelerata negli ultimi due anni, è la sindacalizzazione di questi lavoratori che sono stati invisibili fino a poco fa. Questa città in questi ultimi anni ha iniziato a fare i conti con questo enorme elefante nella stanza, e cioè il fatto che la propria economia è sostenuta dallo schiavismo fondamentalmente, e aveva fatto dei passi avanti. Erano 4 anni comunque che non vedevamo i reparti antisommossa venire a sgomberare dei lavoratori. In passato li avevamo visti non quotidianamente ma molto frequentemente. Oggi sembra che si voglia dare, quindi riportare la storia indietro, e riportare la storia indietro oggi vuol dire far tornare a essere più deboli i più deboli, perché grazie agli scioperi, ai picchetti, alla sindacalizzazione, alle agitazioni sindacali, quelle che sono state le pratiche storiche del movimento operaio, perché oggi noi ci troviamo, come dire, i lavoratori del distretto pratese escono dallo schiavismo, riconquistano diritti, parliamo di avere un contratto, parliamo di lavorare 8 ore, non 12 ore, non 14 ore al giorno, facendo quello che i nostri nonni hanno fatto in questo paese per ottenerli quei diritti, per farli scrivere nei contratti, per farli scrivere nelle leggi. Non c'è niente di nuovo da questo punto di vista, ma nonostante dall'altra parte ci siano realtà che non sono solo lo sfruttamento, l'evasione fiscale, questa è una delle aziende che è molto più che in odore di mafia. I lavoratori sono trovati i pacchi bomba nel magazzino appena un anno fa, per le faide che ci sono all'interno di questo distretto, guerra della logistica, guerra delle grucce, ci sono processi che carte giudiziarie lì prescritti su come queste realtà abbiano facciano parte di un mondo criminale e mafioso. Ecco, nonostante questo torniamo a vedere scene veramente incredibili.
Grazie Luca Toscano, Sud Cobas, per essere stato con noi. Sud Cobas di Prato, buona
grazie
serata. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, poi le notizie di Popolare Network.
L'orizzonte delle
18:35.
Stima, mio caro ragazzo, dovresti convenire che tu sei pazzo. Mica Van Gogh, mica Van Gogh. Salon del Louvre, tu nell'autosalon del Souf, rimani in mutande. ti ammazzo! Avrò pietà di te perché tu sei pazzo!
18:37 minuti, rientriamo a Radio Popolare, Popolare Network, l'Orizzonte. Saluto il dottor Riccardo Gatti, medico psichiatra coordinatore del tavolo tecnico delle dipendenze della Regione Lombardia. Buonasera.
Buonasera.
Perché con lei vogliamo parlare di una notizia che riguarda il fentanyl, una droga terribile, lo sappiamo che fa disastri soprattutto negli Stati Uniti, ma adesso le chiedo che cosa succede in Europa, perché la notizia da cui partiamo è che oggi sono state, cioè è stata data la notizia in realtà, poi le cose sono accadute nei giorni scorsi, sono state rubate 80 fiale di fentanyl, che è un anestetico, dall'ospedale israelitico di Roma. Il governo addirittura si è riunito per questa notizia. 80 fiale, dicono gli esperti, sono circa 20.000 dosi. Allora, che tipo di preoccupazione ci deve dare questa notizia innanzitutto?
Beh, innanzitutto ricordiamo che questo, il fentanyl, è un farmaco che, se usato in modo opportuno, è utile per anestesia, per terapia del dolore, quindi non è in questo caso da stigmatizzare, perché è utile per la salute di molte persone. Detto ciò, il fatto che spariscano 80 fiale di fentanyl da un ospedale è un fatto ovviamente grave e anche preoccupante. Non so come sia stato fatto il calcolo che da quelle fiale potrebbero essere estratte un numero di migliaia di dosi, non lo so. Francamente mi sembra un calcolo un po' strano. Detto ciò, io non mi preoccuperei soltanto di questo episodio. La preoccupazione rispetto alla diffusione di sostanze come il fentanyl, e ce n'è anche di più potenti in circolazione, dovrebbe essere una preoccupazione di tutti i giorni, soprattutto per chi assume sostanze, perché i grossi problemi che sono avvenuti in relazione all'utilizzo di fentanyl, ma anche di altri prodotti tipo nitazeni, prodotti a livello clandestino, quindi non farmaci, è stato anche che le persone lo assumevano senza saperlo, sì. E quindi mischiato ad altre droghe come la cocaina, come l'anfetamina, le persone lo assumevano, andavano in overdose perché non avevano nemmeno una tolleranza alla sostanza, perché l'assumevano quotidianamente e quindi ne morivano per overdose. È chiaro che se una di queste fiale venisse alla portata di qualcuno e questo se la inietta, probabilmente può avere dei grossi problemi di depressione respiratoria e potrebbe anche morirne. Quindi in questo caso è giusto avvisare e allarmare le persone. Però, ripeto, questa attenzione ci dovrebbe essere sempre, perché sempre di più nel mondo girano mix di sostanze dove ci sono anche degli opioidi ad alta potenza che possano portarti in overdose.
Ecco,
quindi
questo ci porta a fare, ad allargare il discorso. Questo vale anche per sostanze che vengono considerate, come dire, più, da questo punto di vista, meno pericolose?
Ma vale sì, perché diciamo, è molto comune anche una poliassunzione di sostanze, per cui su una sostanza tra virgolette meno pericolosa, ammesso che ci sia il più pericoloso e il meno pericoloso, perché poi dipende che cosa succede a te in quel momento e come sei tu col tuo fisico, con la tua situazione, ma i mix di sostanze anche legali e illegali, cioè mischiare alcolici ad altre sostanze di tipo sedativo, può essere molto pericoloso. Non c'è niente da fare, è così. Per fortuna in questo momento oppioidi ad alta potenza di produzione clandestina nel nostro paese quasi non circolano, ma può essere dall'oggi al domani, perché oggi ci sono 80 fiale che sono state rubate e poi bisogna vedere perché e quale destino avranno. Ma domani potrebbe arrivare un pacchettino assieme a una delle tante spedizioni che arrivano dal Sud America contenenti cocaina, e quel pacchettino può servire a preparare migliaia di dosi per davvero, nel senso che è fentanyl concentrato di produzione clandestina, oppure nitazene concentrato di produzione clandestina, che è ancora più potente del fentanyl. Quindi questo è il rischio reale, non solo le 80 fiale rubate nell'ospedale.
Grazie, dottor Riccardo Gatti, per essere stato con noi. Buona serata.
Buona serata.
Domani il Papa Leone, va a Lampedusa, mi viene da dire, qualcuno dice il primo Papa americano, no attenzione che lo fa, è il secondo Papa americano, perché il primo fu Francesco, che veniva dall'Argentina mentre Leone viene dagli Stati Uniti. E saluto Luciano Scalettari di Rescue People, buonasera Luciano.
Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
Qual è il valore simbolico e politico di questo viaggio di Leone a Lampedusa? Ti sento male, se riesci a spostarti un pochettino proprio, magari basta un metro, perché sappiamo come sono fatti i collegamenti con i cellulari.
Sì, aspetta, provo a vedere.
Okay,
se
adesso sembra che funzioni meglio. Prego.
Dovrebbe andare meglio. No, dicevo che il viaggio è in continuità sicuramente con quello che Papa Francesco fece, lui in apertura addirittura del proprio pontificato, sempre a Lampedusa nel 2003, e quindi in qualche modo sicuramente ribadisce la continuità. Inoltre consideriamo che Papa Leone è stato da poco alle Canarie, dove tra l'altro ha puntato il dito contro i trafficanti di esseri umani, per cui direi che è una dichiarazione di posizionamento. Siamo in un paese dove le politiche sono fatte per lasciare morire in mare i migranti o per ostacolare quelli che fanno soccorso, come nel nostro caso, e quindi ha una, sicuramente è una scelta quella di andare lì e di iniziare la visita da questo momento privato nel cimitero di, diciamo, delle persone che in tanti casi non hanno neanche un nome, una foto, per dire che ogni vita conta, che quelle persone hanno gli stessi diritti di tutti gli altri di avere quantomeno la vita tra i propri diritti fondamentali. Quindi sicuramente di grande importanza.
Da questo punto di vista vedete una continuità con il precedente pontificato, quello di Francesco?
Ah sì, assolutamente, sì sì. Questo è senz'altro un ribadire che la Chiesa cattolica si pone, dire, dalla parte di chi considera un abominio il fatto che non si soccorre in mare in virtù di scelte che sono politiche, elettoralistiche, che sono di innalzamento di muri nella fortezza. Insomma, questo è abbastanza, a mio avviso, è abbastanza evidente e chiaro. Sì.
Senti, a proposito di difficoltà nel fare il vostro lavoro, Rescue People, che rappresenta anche un problema di tipo pratico, perché la vostra imbarcazione è stata danneggiata dall'ultima tempesta che c'è stata nel sud Italia mentre era ormeggiata. Com'è la vostra situazione?
Sì, allora abbiamo avuto. Nel 2025 avevamo avuto il problema che il governo italiano aveva fatto pressione sul nostro stato di bandiera perché ci venisse tolta la bandiera, cosa che è avvenuta, per cui il primo danno, diciamo, è Vanuatu. Noi avevamo in quel momento la bandiera delle isole di Vanuatu. Okay. E quindi nel 2025 il danno ce l'ha fatto, diciamo, le autorità italiane con questa azione di pressione che ovviamente un piccolo stato come Vanuatu ha subito, e ci ha effettivamente tolto la bandiera. Poi nel gennaio 2026, il 20 gennaio, col ciclone Harry c'è stato questo problema. Sappiamo, insomma, il ciclone è stato assolutamente eccezionale, con onde che credo non si erano mai viste, o insomma memoria d'uomo in Sicilia dicono che non le avevano mai viste, e anche la nostra nave ha spaccato 10 cime con cui eravamo bloccata sulla banchina, ha viaggiato nel bacino e si è arenata su degli scogli, per cui è stata in maniera terrificante, direi irrecuperabile. Per cui adesso stiamo per partire con una campagna di raccolta fondi che ci porterà, spero abbastanza breve, anzi certamente a breve, ad avere una nuova imbarcazione che sarà abbastanza diversa, perché è cambiato il modo di attraversare il Mediterraneo, c'è bisogno di un'imbarcazione più veloce, più piccola, i gruppi sono di minore entità, non ci sono più quei barconi da 300-500 persone che c'era qualche anno fa, e quindi andiamo verso un'imbarcazione più piccola, snella, veloce, efficace, che speriamo di mettere in acqua già dopo l'estate.
Va bene, grazie Luciano Scalettari, Rescue People, speriamo che possa accadere a breve, una buona serata.
Grazie, grazie a te.
Un po' con la politica di Milano e della Lombardia, di Milano in particolare. Abbiamo parlato molto delle primarie del centro-sinistra nei giorni scorsi, adesso vediamo che succede su altri lidi, altri fronti. C'è in studio con me Alessandro Braga. Ciao Alessandro.
Ciao Luigi, buonasera ascoltatori ed ascoltatrici. Metro Regione, oggi proviamo in questo spazio a capire un po' i movimenti politici in vista delle elezioni comunali. C'è, crescono come i funghi, candidati sindaci sia nel centrodestra sia nel centrosinistra, con l'ipotesi delle primarie.
Beh, del centrodestra ce n'è uno clamoroso, che è Antonio Di Pietro, lanciato da Daniela Santanchè, che forse voleva fare uno scherzo alla russa.
Sì, ma Di Pietro ha già detto che la sua carriera politica è finita, non gli interessa. Beh, c'è un altro nome che comunque un po' di discussione nel centrodestra lo crea per un suo recente passato da senatore del PD, Carlo Cottarelli, diciamo.
Che potrebbe andare con chi?
Ma allora, i primi a dire Carlo Cottarelli potrebbe essere un ottimo, un buon candidato sindaco sono stati quelli di Azione. In realtà, nelle ultime settimane, 10 giorni, anche Forza Italia ha parlato di questo, e ieri sera c'è stato il congresso regionale di Forza Italia e, diciamo, è stato ufficializzato, adesso non so se è il termine più adatto, comunque il nome di Carlo Cottarelli come possibile candidato.
Una volta, quando c'era Berlusconi, si chiamavano le convention, adesso si chiama congresso.
Congresso.
Alessandro Sorte, coordinatore regionale di Forza Italia in Lombardia, buonasera.
Buonasera a tutti.
Ma quindi vi prendete uno dal PD per fare il candidato sindaco a Milano? Cottarelli?
Ma in realtà non ne basterebbe uno, perché se vogliamo vincere ne dobbiamo prendere più di uno, essendo Milano ormai da più di 20 anni una città che nel voto politico vota in maggioranza per il centro-sinistra.
Dovete prendere gli elettori del PD più che i candidati, allora.
Certo che dobbiamo prendere gli elettori, ma Carlo Cottarelli è una persona competente, è una persona che ha un pensiero liberale, è una persona che ha molte idee simili a quelle di Forza Italia, è una persona che può allargare quindi la coalizione, può anche intercettare i tanti scontenti. Quindi è uno dei nomi stimato da noi, e appunto noi dobbiamo intercettare un elettorato che vota centrosinistra ma che oggi è scontento di questo operato della giunta.
Ma vi ha detto di sì lui?
Ma io diciamo non preferirei non rendere pubblico alcuni ragionamenti che stiamo facendo. Sono riflessioni e sono risposte che vedremo più avanti se saranno positive o negative. Sicuramente è un nome che stimiamo.
Beh, Sorte, ieri intanto rieletto coordinatore regionale di Forza Italia, ha messo in campo nomi importanti, perché adesso abbiamo parlato di Carlo Cottarelli, ma ha anche detto, in un'ipotetica squadra di governo in caso di vittoria, Gabriele Albertini e Letizia Moratti, insomma due ex sindaci, due persone che all'interno di Forza Italia pesano, e come. Quindi, cioè, la vostra idea è di mettere insieme una squadra forte che può contendere Milano al centro-sinistra. C'è il tema degli alleati, però, insomma, ultimamente escono nomi anche sia nel centro-sinistra ma anche nel centro-destra, un po' da tutti: Sardone, Maurizio Lupi, Alessandro Spada. Come farete e quando proverete a trovare una quadra, insomma?
Beh, innanzitutto Forza Italia vuole essere protagonista, ha nei suoi due ex sindaci due persone forti, con molto consenso, Letizia Moratti è appena stata eletta al Parlamento europeo con molti voti, e quindi vuole creare anche una squadra. Abbiamo tanti giovani, abbiamo amministratori capaci all'interno di Forza Italia Milano, abbiamo appunto due ex sindaci. Io credo che ci sono tutti gli elementi, non solo per avere una Forza Italia che torni in doppia cifra in città di Milano, ma ci sono tutti gli elementi anche per una Forza Italia che sia la regista del centrodestra e quindi protagonista.
Un po' quello che volete fare, state cercando di fare anche a livello più ampio, regionale. Insomma, in questi anni la truppa, diciamo così, dei consiglieri regionali forzisti è praticamente raddoppiata, siete sempre più importanti, ma al Pirellone c'è un tema che poi si propaga anche ad altri livelli. Vannacci è arrivato con due consiglieri regionali, si vocifera che ne potrebbero arrivare altri fino a comporre il gruppo autonomo. Come potete relazionarvi con le idee politiche di Vannacci? Non parlo personalmente con lui, ma con le sue idee politiche.
Ma noi non vogliamo né relazionarci né parlare di Vannacci, nel senso che noi dobbiamo costruire un partito che ha un grande spazio politico, perché ormai c'è un'inflazione di destra, la destra nazionalista della Meloni, la destra sovranista di Salvini, la destra estrema di Vannacci. Noi siamo un'altra cosa, siamo distinti dalla destra, distanti dall'estrema destra, e credo che noi abbiamo un grande spazio politico, parlando invece a un centrodestra liberale che ha come caratteristiche il fatto, per esempio, di essere estremista, ma nell'europeismo, per esempio. E quindi noi abbiamo dei valori e abbiamo anche un'autostrada per sviluppare un partito in crescita in Lombardia. Abbiamo toccato quasi 40.000 iscritti, il nostro gruppo in regione è raddoppiato nelle ultime elezioni comunali, i nostri eletti nei comuni sono raddoppiati, quindi stiamo crescendo molto sul territorio proprio perché stiamo portando avanti una politica e siamo gli unici a farlo all'interno del centro, del centrodestra.
E però a sorte lei dice che c'è inflazione a destra, ma se guardiamo nel complesso il quadro politico c'è una certa affollamento anche lì in mezzo, perché è vero che voi state nel centrodestra e siete quelli che tengono la bandiera dei liberali nel centrodestra, però poi ci sono dall'altra parte in una parte non ben definita Azione, Italia Viva, altri soggetti politici che a Milano contano parecchio rispetto alle medie italiane. Allora però la domanda è: con questi soggetti politici c'è possibilità di fare degli accordi politici per le amministrative da parte vostra? C'è una disponibilità?
Noi diciamo da un anno che vogliamo allargare al centro, diciamo da un anno che appunto un candidato civico e quindi non politico può favorire questo processo di rafforzamento del centro, del centrodestra. Penso che partendo da Milano ci possano essere dei punti d'incontro, soprattutto rispetto a certi profili.
Ma sono loro che devono venire nel centrodestra, o magari anche Forza Italia potrebbe fare una cosa centrista, magari per un primo turno, diciamo?
Beh, se venisse, diciamo, conclamato che il candidato è un civico moderato, io penso che si possa pensare a un centrodestra più allargato, quindi credo che questo sia il nostro schema principale, insomma.
Altrimenti il cosiddetto modello Vigevano, che piace tanto ai titolisti dei giornali, andare da soli al primo turno, e a Vigevano
fatto.
È andato molto bene il candidato di Forza Italia, tra l'altro.
Lo si può immaginare.
Allora, il modello Vigevano mi viene da sorridere, perché Vigevano è stato il comune più importante che è andato al voto. Magari non molti sanno che la città di Vigevano è più grande di molti capoluoghi, tipo è più grande di Lecco, è più grande di Mantova, quindi era un test importante di una città lombarda del nord, no? E quando ho deciso insieme alla classe dirigente di Forza Italia di Vigevano di far correre Forza Italia da sola, beh, mi sono trovato tra risolini e sorrisetti di alleati e forse anche qualche amico interno che mi diceva: ma dove volete andare? Sapete com'è finita? Che Forza Italia prima è andata al ballottaggio superando sia il candidato di Vannacci sia il candidato della Lega di Fratelli d'Italia che correvano insieme. E poi al secondo turno nessuno avrebbe scommesso un euro. Il candidato di Forza Italia è andato al ballottaggio contro il candidato del campo largo, con la destra fuori dal ballottaggio. Il candidato di Forza Italia ha stravinto a Vigevano. Perché? Perché noi abbiamo fatto il pieno dei voti, ovviamente, del centro, anche del centro-sinistra.
Ma cioè, allora, visto che è andata così bene a Vigevano, lo potreste replicare anche a Milano?
Beh, allora, se lei mi dice ti piacerebbe vincere Milano monocolore Forza Italia, per forza la risposta sarebbe affermativa. Bisogna ragionare. Noi, guardi, il centrodestra l'ha inventato Silvio Berlusconi, per noi è un valore. L'unità del centrodestra per noi è importante. Però noi non possiamo pensare a una Forza Italia succube della destra. Forza Italia ha la sua identità e ha la sua classe dirigente e a volte non ci pieghiamo o corriamo da soli e vinciamo pure. Quindi noi siamo per il centrodestra unito, però ci teniamo a far sì che diciamo la macchina la segui di noi.
Grazie Alessandro Sorte, coordinatore lombardo di Forza Italia. Buona serata.
Buona serata a tutti.
E grazie anche a Alessandro Braga che con noi torna alle 19:45.
Ci sentiamo dopo con Metro. Ciao.
Ciao pubblicità e poi esteri.